Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Ma Gesù taceva. Leggiamo il testo di riferimento, Evangelo di Matteo, capitolo 26, dal versetto 62 al versetto 67. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù gli rispose: Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo: Egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Ed essi risposero: È reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo: O Cristo, profeta, indovina chi ti ha percosso? Il silenzio di Gesù davanti ai suoi nemici mostra la sua grande dignità di fronte alla loro indegnità e abiezione. Il processo di Cristo è una tragica farsa e i capi ebrei, che lo hanno imbastito in tutta fretta di notte, viola le stesse leggi ebraiche. Una cosa è chiara, chiarissima: lo vogliono morto a tutti i costi. La sua enorme popolarità, la sua vita coerente con il suo insegnamento, la sua sapienza, i suoi miracoli, la sua conoscenza delle scritture, tutto li spaventava. Sentivano che la loro ipocrisia, la loro durezza di cuore, il loro morboso attaccamento al potere venivano messi allo scoperto da questo umile e tremendo maestro di Galilea. Ma l'odio e l'invidia prevalsero in quei cuori corrotti e accecati dall'ambizione. Solo davanti al sommo sacerdote e a Pilato, interrogato sulla sua identità, si limita a rispondere brevemente. Poi sceglie il silenzio. C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare, dice l'Ecclesiaste. Gesù tace davanti al Sinedrio. Abbiamo letto, Gesù è portato di notte in tutta fretta dal Getsemane davanti al sommo sacerdote Caiafa, davanti ai capi del Sinedrio che cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, perché questo processo era imbastito su niente. L'odio e l'invidia non sono elementi probanti per mettere su un processo. Loro volevano soltanto ucciderlo, ma dovevano cercare un appiglio giuridico. Avevano preso dei falsi testimoni. Dice qui il versetto 59, i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù per farlo morire e non ne trovavano. Bonché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni, finalmente se ne fecero avanti due che dissero: Costui ha detto: io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te? Voi sapete cosa vogliono dire queste parole che Gesù aveva detto: distruggete questo tempio e lo ricostruirò in 3 giorni. Parlava del tempio del suo corpo, della sua resurrezione. Gesù taceva. Gesù sapeva molto bene che era tutto una messa in scena, era tutta una burattinata tragica, era una cosa senza senso, dettata solo dall'odio. Tutto quello che avrebbe potuto dire sarebbe stato travisato e preso come un capo di accusa. Infatti, quando rivendica la sua identità davanti al sommo sacerdote e non poteva esimersi dal farlo, quando il sommo sacerdote gli dice: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, era passata per quella mente corrotta dal potere, dal danaro, dall'ambizione, ed era passata nella mente anche dei suoi amici, dei suoi colleghi sacerdoti, questa idea. Ma per caso non sarà Dio stesso, suo Figlio, che noi stiamo combattendo? Certo, lo Spirito del Signore lottava con quelle menti e con quei cuori incancreniti dal peccato, ma ebbe la meglio Satana, che li aveva avvinti con i suoi tentacoli come una piovra schifosa da tempo. Era tutta una cosa combinata. Avevano già deciso di farlo morire prima ancora di fargli il processo, e non poteva difendersi, non aveva nessuno che lo difendesse. Leggiamo un passo della sorella White che spiega perché Gesù dovette rispondere alla domanda del sommo sacerdote: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. La speranza dell'uomo, pagina 539. Infine Caiafa, alzando la mano destra verso il cielo, si rivolse a Gesù con questa formula solenne di giuramento: ti scongiuro per l'Iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il Figliuolo di Dio. Gesù non poteva tacere a una simile domanda. Se c'è un tempo per tacere, c'è anche un tempo per parlare. Gesù non aveva risposto finché non era stato citato in giudizio direttamente. Sapeva che rispondere ora significava la morte sicura. Ma siccome questa domanda era posta dalla più alta autorità della nazione e veniva rivolta in nome dell'Altissimo, Gesù non volle mancare di rispetto alla legge. Inoltre, era in questione la sua relazione con il Padre ed era invitato a manifestare chiaramente il suo carattere e la sua missione. Gesù aveva insegnato ai discepoli: chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Gesù volle in quella circostanza che il suo insegnamento venisse confermato dal suo esempio. Tutte le orecchie erano tese e tutti gli sguardi fissi sul suo volto, mentre rispondeva: tu l'hai detto. Una luce divina parve rischiarare il suo pallido volto, mentre aggiungeva: «Anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il figliuol dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Fratelli e sorelle, dobbiamo dire che noi davanti alla sua dignità, a tanta sapienza, ci sentiamo sempre più piccoli. In quel momento era il tempo di parlare, ma era il tempo anche di tacere. Noi invece parliamo quando dobbiamo stare zitti e stiamo zitti quando dovremmo parlare. Cioè, ci dimentichiamo di dare una testimonianza coerente al momento opportuno, stiamo zitti, non vogliamo essere implicati, non vogliamo essere giudicati male, ma allora qui il cristianesimo per noi crolla. Se noi facciamo così, ma che razza di cristiani siamo? Voi sapete che stare zitti invece di parlare è una menzogna, facciamo del male a noi stessi, a Dio, alla Chiesa, all'Evangelo, è una pessima testimonianza. Noi ci agitiamo soltanto quando vengono toccate le nostre personcine, i nostri interessi. Oh, lì allora parliamo. Parliamo e dovremmo tacere invece. Ma come, Gesù non si difendeva? No. Che cosa doveva dire Gesù Cristo? Era tutto contro di lui. Certo, i suoi esaminatori avevano paura. Paura del suo silenzio, che urlava più di un grido. Abituati a avere a che fare con i falsi messia, che quando erano arrestati prima di essere messi a morte urlavano come dannati. Gesù tace. Gesù col suo silenzio è un rimprovero. Eh sì, ci insegna la comunicazione. Noi possiamo comunicare positivamente stando zitti, quando però è tempo di non parlare, eh? Poi c'è il tempo di parlare, come abbiamo visto. Ellen White dice che non poteva non rispondere. Si trattava di presentare la sua missione e allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti. Ed era vietato al sommo sacerdote, secondo Levitico 10, versetto 4, era vietato al sommo sacerdote stracciare le proprie vesti, perdere in dignità, perché rappresentava il Dio Altissimo. E dice, urla, dice, ma che abbiamo bisogno ancora di testimoni? Ha bestemmiato! Non soltanto ha detto Yahweh, ha detto io sono! Quando abbiamo detto, noi cerchiamo Gesù il Nazareno, sono io sono. Adesso dice qui addirittura che vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, venire sulle nuvole del cielo. Il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo, egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco ora, avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? E se risposero, è degno di morte, basta, non abbiamo più bisogno di false testimoni. Ma quella era una burattinata, una cosa schifosa dal punto di vista giuridico. Ma non merita di essere chiamato un processo. Volevano farla finita, appunto, e basta. Gesù tace davanti al Sinedrio. Gesù tace davanti a Pilato. Matteo 27, dal versetto 12 al versetto 14. E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Sti sacerdoti, sti anziani, erano sempre presenti e andarono dal governatore Pilato. Non rispose nulla. Allora Pilato gli disse, Non senti quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non gli rispose neppure una parola. E il governatore se ne meravigliava molto, anche lui abituato alle urla degli accusati, dei condannati. Ma che uomo è questo? Sta zitto, un uomo dignitoso, un uomo si vede dallo sguardo buono. Poi ancora lo riprende di nuovo, prende a parlare con lui e gli dice: ma tu da dove vieni? Ma tu sei re? Gesù con poche parole: sì, sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. A un governatore, a un procuratore dell'impero romano, Gesù dice di essere re, ma non di questo mondo. Ma di che mondo sei re tu? Ma qui c'è soltanto il mondo dell'impero dei Cesari, forte come il ferro. Sì, ma c'è un altro regno che è molto più forte di quello romano, molto, infinitamente più forte. È il regno di Dio, è il regno del bene. Non si giova delle armi per imporre la sua signoria. Tutti quelli che sono per la verità ascoltano la mia voce, aggiunge Gesù. E che cos'è la verità? Chiede Pilato. E lo voleva liberare, ma era tanto l'odio dei sacerdoti che indussero anche Pilato, anche se Pilato si lavò le mani per dire: io sono innocente del sangue di questo giusto, giudicatelo voi secondo la vostra legge. E invece avrebbe potuto almeno ascoltare la moglie che gli mandò a dire: io non avere a che fare niente con questo giusto, perché io questa notte ho sofferto molto per lui in sogno. Pilato, quando sentì dire: se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. E il povero governatore, che si era vantato davanti al silenzio di Cristo, dicendo: come, non rispondi niente? Non sai tu che io posso liberarti o condannarti? Gesù, con le sue semplici parole, fece capire che era schiavo dei preti di quel tempo, di questi sacerdoti accaniti contro Gesù Cristo, che temevano la verità peggio della lebbra. Tu non avresti nessun potere se ciò non ti fosse stato dato da alto. Gesù è sempre dignitoso, risponde sempre in modo logico, in modo misericordioso, però in modo giusto. Pilato dice, Giovanni capitolo 19, Giovanni 19, il versetto 7, i giudei gli risposero: noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Ma voi capite che, sì, avevano una parvenza di libertà giuridica, però per mettere a morte qualcuno avevano bisogno del benestare di Roma, non avevano in mano il potere esecutivo. Quando Pilato, versetto 8, udì questa parola, ebbe ancora più paura. Oh, erano tutti pieni di paura tremenda, e rientrato nel pretorio disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli rispose. Allora Pilato gli disse: non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti? Gesù gli rispose: tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù, si mise a sedere in tribunale nel luogo detto lastrico, e in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, era l'ora sesta, ed egli disse ai giudei, era il mezzogiorno: ecco il vostro re. Allora essi gridarono: toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro: crocifiggerò io il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Ecco che Israele rinnega il proprio Dio, rinnega la regalità del figlio di Dio e si estromette, non può più essere considerato ancora il rappresentante di Dio sulla terra, ma devono passare ancora alcuni anni, poi nel 34 Dio sceglierà alla fine delle 70 settimane descritte da Daniele, Dio sceglierà la Chiesa cristiana fatta da tutti coloro che credono realmente in Cristo. Se Gesù ha taciuto davanti al Sinedrio, ha taciuto davanti a Pilato, limitandosi a poche parole, Gesù tace completamente davanti a Erode. Luca 23, dal versetto 8 al versetto 11. Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano là, accusandolo con veemenza. Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. Fratelli e sorelle, da tutto questo noi dobbiamo imparare a sapere tacere e a sapere parlare. A sapere parlare e a sapere tacere. A un certo momento Gesù ha detto nel sermone sul monte: non date le cose sante ai cani e non mettete le perle davanti ai porci, altrimenti si rivoltano contro di voi e le calpestano queste perle. Frase dura, ma una frase severa, ma una frase realistica. Ci sono certe persone che scherniscono il Vangelo, scherniscono la Bibbia, scherniscono il messaggio avventista. E lì è il tempo di tacere, fratelli e sorelle. È il tempo di subire come ha subito Gesù Cristo. Però c'è anche il tempo di parlare. Il tempo di parlare con lo Spirito di Cristo. Il tempo di parlare davanti a quelli che ci accusano ingiustamente, davanti a quelli che vogliono il nostro male, tempo di parlare, ma è anche il tempo di tacere. Non è viltà, non è opportunismo, ma in quei casi è inutile parlare, perché tutte le tue parole vengono travisate. Dobbiamo sapere fare l'uno e l'altro. Fratelli e sorelle, ricordiamoci del testo di Isaia, capitolo 53, con questo concludo. Isaia 53, versetto 7, che parla di Gesù. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. C'è tempo di parlare e tempo di tacere. Vi ricordo il titolo del nostro studio: ma Gesù taceva. Che Dio ci benedica e ci aiuti, è la mia preghiera. Amen.